Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, nuovo appuntamento con Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Oggi parliamo di una formula commerciale che resiste alla crisi, che sta anzi attraversando un vero e proprio boom. Sono i temporary store o pop-up store, i negozi a tempo. Parliamo anche degli spazi commerciali ibridi, negozi e ristoranti insieme, un'altra ricetta di successo. E per il focus sui trend di Alpha Mom, quando le mamme fanno tendenza. Prima, come sempre, ci sono le notizie e curiosità della settimana.
È partito il progetto Rendiamoci Conto. 6 associazioni di consumatori, insieme, per aiutare i cittadini a scegliere beni e servizi tutelando i propri diritti. Dalle garanzie sui prodotti alle pratiche commerciali sleali fino ai servizi creditizi. Los Abrazos Rotos, il nuovo film di Pedro Almodóvar, è il soggetto dell'ultima Illy Art Collection, firmata proprio dal regista spagnolo. Ad avvolgere la tazza, il volto della protagonista Penelope Cruz, a tinte pop warholiane. Anche i quartieri a luci rosse sono in recessione. A Soho, Londra, nell'ultimo anno hanno chiuso 50 sexy shop ed esercizi connessi all'industria del sesso. Altri 15 dovrebbero chiudere entro il 2009. Al loro posto, supermercati, catene di ristoranti ed health food. La crisi fa volare invece il prestito sociale. Con più di 500.000 euro di prestiti erogati, febbraio è stato un mese record per Zoppa.it, prima community di social lending in Italia, che consente alle persone di prestarsi denaro direttamente online, tagliando fuori banche, finanziarie e intermediari tradizionali. In poco più di un anno, i prestiti hanno raggiunto quota 5 milioni di euro. È la Toyota IQ l'auto più ecologica in vendita in Italia. A stabilire il primato, l'Eco Top 10 2009, firmata Legambiente. Mulino Bianco porta in piazza la colazione. Partirà a maggio un tour che toccherà più di 100 piazze lungo il paese sulle tracce del progetto Colazione all'Italiana, un gesto d'amore. Prima tappa a Perugia per Breakfast, manifestazione tutta dedicata ai riti alimentari del risveglio.
La borsa della spesa.
Nel 2008, ultimi dati Confcommercio, ci sono state 40.000 chiusure di attività. Questa settimana la meta del nostro giro di shopping sono i temporary store, i negozi a scadenza. Ultima ricetta anticrisi. Ci racconta tutto Francesca Pelucchi.
Negozi e negozianti non se la passano di certo bene, ma qualcuno sembra sopravvivere alla crisi. Sono i temporary shop, i negozi cosiddetti a tempo. Pensati per restare aperti un mese e non soltanto per vendere, sono la rivoluzione del marketing non convenzionale. Dove muoiono i negozi di una volta, fioriscono i temporary. A trainare la tendenza, Milano, dove in un anno ne sono stati aperti più di 30. Giulio Di Sabato, presidente di Assotemporary, associazione che riunisce possessori di spazi adibiti a temporary store.
Il temporary forse è l'unica innovazione di un mercato, non per colpa sua, ma diciamo un po' saturo, anche un po' obsoleto da un certo punto di vista. Perciò il temporary in questo momento è l'unica realtà che sta crescendo, e non solo, diciamo, sta crescendo ex novo, ma alcuni negozi tradizionali di una volta magari stanno cambiando la loro struttura in temporary.
Vetrine piazzate sulle strade delle principali città e un countdown ben visibile all'ingresso che ricorda al cliente quando il negozio chiuderà. Non più convincere, ma coinvolgere. Questa è la filosofia delle aziende che hanno l'occasione di farsi conoscere o testare con feedback immediato un nuovo prodotto. Per i consumatori, invece, il vantaggio di partecipare ad un evento esclusivo e acquistare prodotti in anteprima o in edizione limitata. I temporary shop sono spesso aperti all'improvviso, senza pubblicità, proprio perché puntano sull'effetto sorpresa e sul passaparola. Luca Pellegrini, professore di marketing all'Università Yulm di Milano.
Oggi tenderei a dire che l'obiettivo commerciale sta passando in secondo piano, sta entrando sempre più in primo piano l'obiettivo invece di comunicazione, quindi io recupero parte dell'investimento che faccio nel temporary a fini di comunicazione, a fini di sperimentazione, attraverso la vendita che pur sempre riesco a fare con il temporary. E fra i tanti elementi di crisi che oggi ci sono, non mi sembra che si possa definire in crisi il temporary, almeno per la banale ragione che è iniziato oggi.
Una vetrina nelle vie più glamour delle grandi città può costare fino a 30.000 euro alla settimana, cifra comunque di gran lunga inferiore rispetto ai costi di una campagna pubblicitaria tradizionale. Il fenomeno dei temporary shop è nato nel 2003 in Gran Bretagna, arrivando in Italia nel 2005. Prima azienda a sperimentarlo è stata l'americana Levi's, che aprì il suo store temporaneo a Milano, seguita poi da Lancôme, che approdò nella prestigiosa Via della Spiga. Nell'ultimo anno negozia a tempo anche per Durex, Pirelli e Philips. L'azienda elettronica olandese, infatti, lo scorso Natale ha sperimentato a Milano il suo primo Simplicity Store, un temporary shop per far provare i suoi prodotti in una sorta di spa, lontana dal caos della metropoli. Davide Bertagnon, Project Director di Aegis Media Group, che ha curato l'evento per Philips.
Il progetto era partito come un test, un pilota sulla città di Milano, come un progetto di branding. Si è trasformato in un progetto di esperienza sul consumatore. I consumatori entravano con un percepito di marca tra il 6 e il 6.5, uscivano con una media tra l'8.5 e il 9. Perciò il pre e il post ci hanno confermato che i prodotti spiegati in una determinata maniera danno al consumatore l'evidenza importante.
E con il direttore di Markup Luigi Rubinelli parliamo di un'altra formula commerciale sempre più diffusa e di successo.
Il commercio e la ristorazione sono in fermento. La crisi costringe gli imprenditori a cercare nuove formule, nuovi sistemi di offerta per far fronte alla crisi economica, ma anche per invogliare a consumare un consumatore che appare davvero restio a spendere soldi. Stanno nascendo così una generazione di nuovi negozi e di nuovi ristoranti. Facciamo qualche esempio. La catena Iper, nel suo supermercato di Milano Portello, ha al suo interno un piccolo ristorante dove è possibile degustare prodotti del territorio accompagnati da vini di selezione. Di fatto non è più un supermercato, ma è anche un ristorante. Infatti molti clienti vanno lì per mangiare, non per acquistare. Lo stesso succede in alcuni negozi di Esselunga. Il leader delle vendite dell'arredamento, IKEA, ha un'apposita azienda che si occupa di ristorazione. In tutti i negozi della catena è possibile mangiare piatti di media qualità a un prezzo basso e molti consumatori vanno all'IKEA per mangiare ma non per acquistare. Questi esempi introducono la categoria dei cosiddetti punti di vendita ibridi, cioè non più tradizionali. A Venezia Mestre, la catena di librerie Feltrinelli, ha al suo interno un vero e proprio bacaro, le osterie veneziane dove si mangia veloce ma di qualità. Sempre Feltrinelli ha in numerosi punti di vendita un bar dove somministra i classici servizi della caffetteria. È un bar o una libreria? Fate voi, dipende per come la usate. Il negozio milanese di abbigliamento Gatteau vende capi vintage e artigianali, ma la sera è attivo un ristorante con cucina napoletana fra i più apprezzati in città. Gli stessi bar che offrono l'happy hour sono una sorta di fast food e il confine che li divide è davvero labile, insomma. Il futuro dei negozi ibridi che sanno offrire prodotti diversi a seconda dei momenti della giornata o dei target da servire, in barba alla crisi.
Mai più senza.
Tornano di moda le collane lunghe e artigianali e sono l'oggetto cult di questa settimana a cura di Giulia Crivelli.
I francesi le chiamano sautoir, un termine ormai adottato anche nei paesi anglosassoni, forse anche perché il loro periodo di maggior splendore fu proprio in Inghilterra all'inizio del Novecento. Oggi sautoir, cioè quelle collane talmente lunghe da sfiorare o superare la cintura, stanno tornando di moda, ma al posto del singolo pendente di edoardiana memoria si sono arricchiti di tanti ciondoli, quasi come dei bracciali Charms trasformatisi in collana. Così le nuove collane Dodo, la linea di pommellato per i più giovani, si possono comprare a due e tenere legate dal lucchetto con la scritta legami o dal pendente a due facce, su una c'è scritto sì, sull'altra no. Chi vuole personalizzare al massimo la propria lunghissima collana, magari per indossarla doppia, può farsela da sé, mischiando gioielli di famiglia a materiali meno preziosi. A Milano sono sempre più numerose le boutique di perline, la più fornita è African Oriental Art, una specie di paradiso dove tutto ciò che serve per comporre, infilare e chiudere una collana viene venduto anche a letto. Ma la passione per bijou e gioielli artigianali, non necessariamente in oro, ha contagiato gli stilisti. Nelle boutique Prada sono in vendita collane e orecchini costruiti con vere conchiglie di mare e metalli.
Essere e avere.
Negli Stati Uniti si chiamano Alpha Mam, mamme alfa, sono la nuova miniera d'oro del marketing. Oggi vogliamo capire chi sono, cosa comprano e perché. Con l'aiuto, come sempre, della nostra esperta Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF, docente di sociologia dei consumi e della moda all'Università di Bologna. Bentornata Patrizia.
Grazie, buongiorno.
Il mercato dei prodotti per bambine è un mercato fortissimo da sempre, resiste molto più degli altri alla crisi. crisi, non stupisce dunque l'interesse di molte aziende sulle mamme. La nuova generazione di mamme, opinion leader, grandi strateghe degli acquisti di casa, oggetto, pensate, di corsi di marketing ad hoc. Patrizia.
Sì, le Alpha Moms, mamme alfa, naturalmente si è già capito, non sono mamme qualsiasi, vediamo chi sono. Sono dette anche mavens, esperte, perché sono donne madri con alta scolarità, molto tecnologiche, naturalmente lavorano e sono professionalmente soddisfatte, anche molto ambiziose, e appunto si informano e comprano con strategie creative molto interessanti sia online che offline. Usano per esempio i social media, hanno dei blog propri o comunque postano regolarmente su quelli di altre, discutono nei forum, hanno una rete di amicizie e di contatti molto ampia e ben alimentata. Caratteristica distintiva è che sono figliocentriche, cioè vogliono essere mamme perfette, fanno ruotare tutto il loro mondo intorno ai figli. Sono mamme 3.0, per citare il titolo di un saggio americano sull'argomento che ci fa capire il loro approccio, soprattutto ai consumi. Si parla di mamme alfa dal 2005, da quando è uscito sul New York Magazine un articolo su Alpha Mom TV, il canale monotematico fondato da Isabel Kalman, questa famosa ex donna in carriera di Wall Street, che è diventata mamma, si è voluta reinventare imprenditrice nel mondo dei media, perché queste super mamme sono diventate un fenomeno di marketing e un target inseguito da sempre più aziende. Il punto è che non solo sono delle consumatrici con alto potere di spesa, ma sono soprattutto degli snodi informativi in vaste reti di altre mamme, sia online che offline, quindi sono dei veri agenti di vendita, sono delle venditrici bravissime.
Si occupano del fenomeno ovviamente anche cinema, TV e pubblicità, cercando di riprodurre sullo schermo un'immagine, un profilo di mamma diversa da quella tradizionalmente intesa. Ecco come lo fa Lipstick Jungle, serie TV cult appena sbarcata in Italia, tratta dal bestseller di Candace Bushnell, già autrice di Sex and the City.
Pronto.
Sapevi che anche la DreamWorks sta progettando un film su Galileo?
Sì, stavo controllando i miei appunti. Sapevo della possibilità di rimaneggiare una vecchia sceneggiatura se fossero riusciti a parlare con l'attore giusto.
Ci sono riusciti, Leonardo DiCaprio. Pensavo che fosse nostro.
Stiamo ancora negoziando, ma ci siamo vicini. Sono sicura che questa storia della DreamWorks
mamma!
Sia un pettegolezzo.
Chiamerò.
Sam, stai bene?
Ho calpestato il vomito di Grevy. Mamma!
Non c'è ragione di preoccuparsi, d'accordo? Sicuramente Leo è nostro.
Buongiorno, Parador Pictures.
Dove eri finita?
Lo so, Josh, mi dispiace, ho dovuto portare i bambini a scuola.
Avevi giornalieri di innamorarsi di Phoebe 10 minuti fa.
Oh. Leo, ciao. Hai preso la decisione giusta.
Patrizia, madri e vincenti.
Sì, vincenti grazie a questa nuova immagine positiva che si sono costruite, tanto da farle diventare un modello aspirazionale. Gli esperti di marketing dicono che se un prodotto o un servizio passa il test delle mamme alfa, è fatta. Ecco perché grandi aziende interagiscono sempre più e molto intensamente con le mamme alfa, da Procter & Gamble a General Motors a Nintendo. Quest'ultima, che ha una strategia di espansione del mercato videogiochi che vada oltre lo zoccolo duro dei giocatori, per il lancio della console Wii negli Stati Uniti, per esempio, ha riunito gruppi di Alpha Mom in 8 città americane per testarla. A pochi mesi dal lancio, quindi, la Wii è diventata, proprio grazie a questo passaparola delle Alpha Mom, la console più venduta. Anche sul fronte assicurativo, Genertel, che è l'assicurazione online del gruppo Generali, per mamme automobiliste che non possono mai fermarsi, propone Genertel Mamma, che prevede una diaria per il pagamento di una babysitter, il bonus taxi fino a 100 euro per il rimborso taxi per spostamenti lavorativi e familiari, e il bonus bambini per risarcimento danni a terzi causati da minori in auto.
Mamme, lo dicevamo prima, protagoniste di molti blog, una mania che è esplosa anche in Italia. Ce n'è uno in particolare che è tra i più letti della rete, ha quasi 3 anni di vita e 3.000 visitatori al giorno. Si chiama nonsolomamma.com ed è diventato anche un libro alla sua 3ª edizione. L'autrice è una giornalista, Claudia De Lillo, una casa a Wisteria Lane, 2 figli, un marito part-time e un lavoro a tempo pieno, così si descrive, è la nostra ospite di oggi. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Come nasce Non Solo Mamma?
Allora, Non Solo Mamma è nato circa 2 anni e mezzo fa, quando io sono tornata dalla mia seconda maternità ed la mia vita si divideva tra pappe, pannolini e le delizie dei bambini minuscoli e la finanza, perché faccio la giornalista finanziaria. E l'idea era quella di raccontare la vita complicata, difficile, a volte impossibile, delle mamme che lavorano e da cui ci si aspetta la perfezione come mamma, la perfezione come lavoratrice, e non ci si rende conto che invece vivono dei tormenti interiori ed esteriori che sono enormi. E quindi l'idea del blog era quello di condividere questa vita che in realtà siamo in tantissimi a fare.
Spieghiamolo a chi non lo conosce, la tua è una narrazione comica e surreale, così è stata definita. La mamma è Elastigirl, i figli sono degli hobbit, il marito è Mister Incredibile, la babysitter Valentina Dio la benedica, così tutto attaccato. Perché questa scelta stilistica?
Allora, io credo che raccontare la vita quotidiana e, diciamolo pure, le miserie quotidiane sia poco efficace se lo si fa in modo piatto e realistico, nel senso che la vita di chiunque, a meno che uno non faccia, che ne so, il reporter di guerra, è piuttosto noiosa e raccontata così com'è, secondo me, è mortale. Allora, l'idea era di creare una versione fumetto della mia vita e raccontarla in chiave ironica, che probabilmente è quella più efficace in questi casi.
Ti è capitato di essere contattata da imprese, marketing, pubblicità? Se sì, con quali richieste o proposte?
Mi è capitato varie volte. Allora, ci sono 2 tipi di proposte che ti fanno, almeno che mi fanno. Una è proprio mettere un banner. Invece un'altra forma che io non conoscevo e che mi sembra aberrante e subdola, però evidentemente si usa così, è quella di parlare in modo così casuale di prodotti che in realtà stai pubblicizzando, ma il lettore non si deve rendere conto che li stai pubblicizzando. Io non sono interessata alla pubblicità perché per me il blog è come il salottino di casa e io non metterei la pubblicità dei pannolini nel salottino di casa.
Quanto è cambiata, anche grazie a iniziative come la tua, l'immagine e lo stereotipo della mamma?
Diciamo che è ancora in cambiamento, non credo che sia proprio cambiata l'immagine. Sicuramente questa visione della mamma tecnologica sta prendendo forma, perché le mamme in rete sono moltissime e quindi l'idea che le mamme si possano incontrare, esprimere e anche, perché no, condizionare il mercato, come dicevi tu prima, ha preso piede. Quindi sicuramente le mamme sono diventate un soggetto che ha maggior potere nella società. Però siamo ancora lontani da, come dire, le vette sperate, ecco.
Grazie a Claudia De Lillo per essere stata con noi.
Grazie a voi, ciao.
Cosa c'è di nuovo a...
Cosa c'è di nuovo a Newport, California, su Alfa Mom e dintorni? Questo è il momento delle nostre Urban Watcher di Memi. Elena Marinoni, bentornata.
Buongiorno, sì, un tipo di esperienza, di servizio esplicitamente rivolto al target delle Alfa Mom e quindi ai loro pargoli è quello offerto da Pom Bebè, un bebè bar a Newport in California, appunto. Immaginiamolo, è una specie di sushi bar apparentemente, in cui al posto del pesce fresco sul balcone alto e spazioso fa bella mostra di sé un tripudio di purè omogeneizzati bio, centrifughe e stufatini. Al posto degli sgabelli, tanti seggioloni dal design accattivante per i piccoli clienti, appunto di altezza un po' inferiore alla media. Da Pom Bebè si pratica il cosiddetto try before you buy, perché tanto le mamme quanto i bambini sono incoraggiati ad assaggiare le varie pietanze prima di comprarle. Ogni portata poi costa $3-4 e non di più, ed è garantita da uno chef, Laurent Brasier, che usa solo ingredienti di stagione, rigorosamente senza conservanti.
Grazie Elena, lo vogliamo subito anche in Italia. Finisce qui anche questa nuova puntata di Essere Avere. L'appuntamento, ve lo ricordo, è per domenica prossima, dopo il GR delle 13, il sabato alle 15 per la replica. Un saluto da Maria Luisa Pezzani.